Se non la smetti, ti mando dal preside. Noi siamo in onda anche durante i ponti, sia quello del 25 di aprile o del 1 maggio. Il mercoledì ci siamo puntuali anche oggi. Buongiorno, prof.
Buongiorno e buon 25 aprile, carissimo.
Che era ieri. Oggi noi registriamo che è il giorno prima. Quindi ieri e siamo già proiettati sul 1 maggio.
Sì, esatto, benone.
A scuola fanno ponti a raffica, eh?
Ponti a raffica, sì. Questo periodo qua, l'abbiamo già detto, è quello che rovina un po' la continuità, mentre ci vorrebbe un rush finale di un mese tranquillo. Poi ci sono anche le gite scolastiche, quindi...
A complicare, dicono i professori... A godere invece dicono gli alunni.
No, sono giustissime. Poi sai che adesso il ministro Valditara ha stanziato 50 milioni per fare in maniera che i ragazzi che hanno dei problemi economici possano andare in gita scolastica.
Beh, mi sembra una buona decisione.
Sì, poi non si sa bene come facciano ad arrivare questi soldi, perché sarà per l'anno prossimo, immagino, e anche per individuare automaticamente quelli che hanno diritto ai benefici, e questo è compreso tra l'altro nel suo famoso piano che ha presentato.
Faranno riferimento all'ISE,
chissà. Dice che le scuole potranno automaticamente sapere a chi è, ma non solo questo beneficio qua, anche quegli altri, cioè borse di studio o tasse scolastiche, è dentro il piano che il ministro ha presentato.
Non nominare il nome di Valditara in vano, parliamo del suo piano, vediamo se è valido.
Ma di sicuro è valido, che poi sia una bellissima utopia, perché in pratica in questo piano, che si può trovare con tutti i suoi 20 punti su tanti siti, tra cui quello del Ministero, e che è stato presentato e a cui è stata data abbastanza visibilità in tante trasmissioni televisive, in questi 20 punti c'è un po' tutto. Io ho notato una cosa che mancava il dire che diminuiscono il numero di alunni per classe, che nelle famose classi pollaio, e che fanno più tempo pieno, cioè manca la didattica, e anche manca, non c'è nemmeno una parola, io non l'ho trovata, per la formazione del personale. È un piano, diciamo, dal punto di vista organizzativo. Dei 20 punti, 4 dovrebbero essere già messi in campo entro, e l'ha detto anche stamattina un qualche sottosegretario, entro il fine del 23. Tra l'altro si sono dimenticati che noi andiamo ad anno scolastico, quindi le cose non ci servono a fine del 23, ci servono a settembre, ma non importa, o quello prima o quello dopo. E sì, se vuoi vediamo anche un po' in maniera articolata di cosa parla.
Le famose intenzioni, no?
Sì. Allora, di questi 4 prendiamo, perché se prendiamo tutti gli altri non la finiamo più. Le nomine, cioè che ci siano più insegnanti stabili entro l'inizio dell'anno scolastico prossimo, cioè a settembre. Benissimo, che comincino da subito a muoversi, perché altrimenti gli insegnanti stabili ce li sogniamo, perché si è burocratizzata la scuola in una maniera tale negli ultimi 30 anni che si è incastrata su se stessa praticamente. Tra l'altro con meno personale di prima, per cui seppure si è digitalizzata in parte tutti i meccanismi, lo sono in parte, cioè qualcuno che deve mettere dentro i dati c'è, e queste persone sono diventate di meno, no? Poi c'è quell'altro punto che è qualcosa per le famiglie. Questo qualcosa per le famiglie è invece che una decina di piattaforme su cui prendere le varie informazioni sulle scuole, e se ho capito giusto anche quelle cose che sono tipo il collegamento direttamente con il consiglio di classe in maniera da sapere questo, quello, quell'altro, dovrebbe venire unificato in un'unica piattaforma.
Che sarà un'app per il telefono, probabilmente.
Probabilmente sì. Allora, io ho paura delle piattaforme, perché quando sono molto grandi è facile che si blocchino. Ora è vero che, non so, la piattaforma dell'INPS, per dire, e copre molti più utenti che non quella della scuola. Quella della scuola saranno, cosa sono, solo 4 milioni di famiglie, no, 7 milioni di famiglie. Mettiamo che abbiano, siccome non hanno due figli, tra 4 e 7 milioni, insomma. E funziona quella dell'INPS, abbastanza. Quella dell'Agenzia delle Entrate funziona ed è, copre tutta Italia. Ma sì, speriamo, perché... Però c'è un altro problema, che... si presuppone che tutti abbiano il telefonino, e questo ce l'hanno tutti, che però devono avere internet con i dati, e questo non tutti hanno contratti.
È un contratto, ovviamente, per poter usare.
E che sappiano usare quella app lì, che tra l'altro, se devo vedere una cosa in uno schermino così piccolo, e che, non so, ci sono tante famiglie che non sono così tanto abbienti, perché ricordiamoci che 1.382.000 ragazzini in Italia sono in povertà assoluta.
Il piano Valdidara guarda alla sburocratizzazione.
Cioè diminuire le incombenze burocratiche delle scuole. Non dice come, accenna a questa questione di una maggiore digitalizzazione. Ad esempio, i documenti di un docente che passi da una scuola all'altra adesso passano la maggior parte proprio in forma cartacea, invece dovrebbero passare in forma telematica, quindi essere digitalizzati tutti. Però io mi ricordo nelle scuole di grandi armadi con dentro tutte le carte degli insegnanti, quindi non lo so, cioè, le intenzioni sono buonissime, perché è vero, sono queste le cose di cui ha bisogno la scuola dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista didattico ha bisogno di ben altro e qui non se ne parla. E poi si parla di una generica più alleanza tra i vari protagonisti della scuola, che sarebbero gli studenti, i genitori, le famiglie, i docenti e il resto del personale, no? Oppure, non so, anche io penso anche le associazioni o gli enti locali, perché attorno alle scuole gira tutta questa gente. Non so come possa essere fatta un'alleanza maggiore, perché è una questione culturale, non è una questione di metto in rete, sì, e poi la gente, se non gli interessa, la rete non la usa. Quindi sì, io sono un po' scettica.
Vedo, non le chiedo degli altri 16 punti, perché questi erano 4.
Sì, questi erano solo 4, sì, si parla da semplificare gli acquisti a come selezionare gli esperti, dal pagamento dei supplenti, che adesso ci mettono almeno 4 mesi, e perché si rimpallano i soldi tra Ministero dell'Economia, che deve dare il permesso, e Ministero dell'Istruzione, e poi permette gli incontri tra le scuole online con le scuole dell'estero, il contenzioso, i revisori dei conti che devono poter vedere, insomma è tanto tanto sulla digitalizzazione che contano, anche i libri di testo messi, non i libri in forma digitale che ci sono già, ma la scelta dei libri, se ho capito giusto, in forma digitale, cioè
accedere al piano Valdidara con Google traduttore. Ci sono tanti termini tecnici,
sì,
inglesi.
Tanti termini tecnici inglesi, pensavo, ma non è lo stesso governo che ha detto che non vuole i termini inglesi? E difatti ce ne sono veramente tanti, dagli stakeholders al gap, a tutte queste cose qui.
Cosa vuol dire aver sottratto di tutto alla scuola? Parliamo della preside del comprensivo del quartiere Zen di Palermo.
Mamma mia, è una cosa che fa una tristezza e un dolore incredibile. Aver sottratto di tutto vuol proprio dire così, vuol dire essersi appropriata di cose comperate con fondi europei, cose che dovevano andare ai ragazzini, ma cose anche squallide, tipo l'origano e il pomodoro che doveva servire a fare il laboratorio di cucina a sti ragazzini, insomma, ed esserseli portati via, assieme ovviamente ad alcuni altri conniventi, diciamo. Però c'è una cosa che oggi pensavo mi ha un pochino così turbata, che siccome questa qui era la Paladina, il quartiere Zen è quel quartiere terribile di Palermo,
dove antilegalità,
dove c'è il 50% di disoccupazione, dove c'è di tutto di più, non è soltanto questione di mafia, è proprio questione di gente che vive male e quindi cerca di arrangiarsi, no? E lì rappresentano lo Stato, la caserma dei carabinieri e la scuola, quindi la preside i carabinieri. Ora, questa qui era la Paladina dei discorsi della legalità, dell'antimafia, e la scuola che lei presiede è intitolata Falcone. E non è che, siccome ancora sì, hanno le intercettazioni, hanno tutto, però ancora nessun giudice ha detto che è veramente colpevole, non di aver portato via queste cose. E esiste un sistema che ha soprattutto la camorra, penso anche la mafia, per infangare le persone che sono contro di loro. E era successo con quel prete di Napoli, quello di Scampia, non ricordo come si chiamava, no? che fu ucciso, e contemporaneamente venne infangato dicendo delle cose orribili sul suo conto. Poi venne fuori che è una maniera che ha la mafia per distruggere quelli che sono i simboli paladini. No?
La miglior difesa è l'attacco, no?
Sì, non è che per caso, magari io aspetterei un giudizio di un giudice su questa cosa, perché si fa presto infangare una persona, basta trovare uno che ti denuncia, che dice, poi anche, questo è un dubbio che ho. In ogni caso questa cosa fa malissimo al quartiere e alla scuola, perché lì la scuola doveva rappresentare più che da altre parti la legalità, lo Stato, essere un esempio, che proprio la persona che incarna questo si comporti nella maniera opposta è un esempio che i ragazzini... È orribile, no? Allora, tanto vale, se ruba lei, rubiamo anche noi, continuiamo a rubare. Invece, no, sentivo per radio stamattina delle associazioni che lavorano di volontariato lì intorno, che dicevano assolutamente non dobbiamo mollare. Questo non, la bandiera che portava in mano, o che in teoria doveva essere in mano questa donna, è quella giusta, quella dell'antimafia, della legalità. Allora, se le sue mani si sono sporcate, le togliamo di mano quella bandiera, ma la portiamo avanti noi. Quindi mi sembra, comunque è una cosa squallida successa.
Chi ne pensa se dopo 9 anni la dirigenza scolastica viene spostata ad altra sede?
Questa è una proposta che è saltata fuori proprio prima che venisse questa questione qua di questa preside, perché i dirigenti della pubblica amministrazione, i dirigenti, non i funzionari, hanno già questa regola. Dopo 9 anni come carabinieri, no? Oppure anche i dirigenti, non so, il dirigente dell'edilizia di un comune.
Anche in banca ormai, sì.
Dopo 9 anni non è che le licenze non li cambiano di sede, li scambiano per evitare che si formino dei legami troppo stretti, magari che vengano sottoposti a ricatto, eccetera. E era saltata fuori questa proposta di applicarla anche ai dirigenti scolastici in Sicilia, no? Ma ovviamente levata di scudi, qualcuno che diceva pro, qualcuno contro. Cosa ne penso io? Penso che là dove ci sia un pericolo sia da fare, però non dappertutto, perché insomma non è che dirigere una scuola sia come dirigere un ufficio. Lì tu segui, soprattutto in un istituto comprensivo, segui i ragazzini da quando avevano 3 anni a quando ne hanno 14, sono 11 anni, allora lasciameli seguire per di più. I progetti si fanno a lunga scadenza a scuola, non, ed è già difficile farli così come siamo, cioè ci vuole continuità, come la continuità didattica per i bambini da parte dei docenti, così anche la direzione della scuola, perché ci metti almeno 2 anni, 3 a capire dove sei, cosa serve, quali sono le priorità, no, quando arrivi a fare il dirigente, a conoscere anche i singoli individui, non dico a conoscerli tutti, ma insomma almeno i casi eclatanti, a seguirli, a interfacciarti e farti conoscere dagli enti locali, a collegarti con le associazioni. Quindi 9 anni non sono tanti per la scuola, però se è necessario bisogna farlo. In questo caso forse sarebbe stato utile.
Sul calo demografico ne abbiamo sentite di tutti i colori, no? Calo demografico, spopolamento, adesso avanza l'idea: meno tasse, più figli.
Invece che meno tasse più figli, quei soldi là che lo Stato mette, perché se io non pago le tasse deve trovarli da qualche altra parte, è una spesa per lo Stato, io li metterei in servizi, partendo dai servizi scolastici, i nidi, ne abbiamo straparlato, le scuole materne, il numero di alunni inferiore per classe, cioè dare, è come quella storia di... se c'è un povero cosa faccio? Gli regalo il pesce o gli insegno a pescare? Presente che si dice, ecco, bisogna insegnare a pescare, cioè dare gli strumenti perché la gente viva in maniera dignitosa, che non sono cavargli le tasse, sono costruirgli le strutture, le non code negli ospedali, per curare la salute, i nidi per i bambini, ci occupiamo di scuola, quindi quello guardo io al settore. Perché tra l'altro parlavano prima di 10.000 euro all'anno da scalare per ogni figlio, roba del genere. Beh, vuol dire che si rivolgono a gente che ha un buon reddito, certo. Perché altrimenti non dovrebbero pagare 10.000 euro di tasse. Quindi insomma, mi sa che è un'altra maniera di fare, occuparsi di chi c'è.
Nel troller che l'accompagna in studio ho visto che ci sono anche dei numeri piuttosto interessanti con riferimento alle donne che lavorano con o senza figli.
Sì, perché questo è sempre un discorso collegato alla denatalità, che poi tocca tante, tante cose nella scuola, sì, perché delle donne senza figli piccoli lavora il 73%, di quelle che hanno figli piccoli lavora il 53%, e l'11% delle donne quando hanno un bambino lascia il lavoro in Italia, mentre la media europea è il 3%, c'è il solito qualcosa che non va. E siamo dietro per quello che riguarda i nati per abitanti solo alla Spagna e Malta. Noi abbiamo 6,8 nati per 1.000 abitanti, in Europa la media è 9,1 e in Francia 10,9. quindi guardiamo sempre la media europea, perché diciamo bisogna guardare i numeri, vanno sempre guardati confrontandoli con altri numeri. E questo calo demografico si sta ripercuotendo, lo sappiamo bene, nelle nostre scuole, sul numero di alunni, no? Sul numero di alunni, quindi poi ti chiudono le scuole, le accentrano, diventano... È diverso avere una scuola vicina nel paese, soprattutto per i piccoli, o doversi spostare, a parte la fatica di spostarsi, ma anche per quelli più grandi, cioè ti calano i corsi, in territori come il nostro diventa davvero un problema.
Anche le università cominciano a soffrire.
Sì, anche le università che hanno già un calo degli iscritti e prevedono che ci sia ancora di più, parlano di un quinto in meno entro il 2040. Allora, qui c'è un altro discorso, che è quello che noi abbiamo pochi laureati in Italia. Ora saranno di meno perché il bacino di utenza, diciamo, diventa meno numeroso, anche se in percentuale rimarranno gli stessi. Noi siamo a 27% di laureati nella fascia giusta contro il 40% dell'Europa. Quindi i laureati servono non perché dobbiamo essere tutti colti e laureati, ma perché adesso i lavori sono tutti lavori che hanno un livello di specializzazione alto e poi per le quali serve un tipo di cultura che, per vivere dentro queste strutture complesse, che non è quella del diploma preso malamente con l'analfabetismo di ritorno. Insomma.
Tra l'altro negli anni 90 abbiamo assistito ad un proliferare di università, no? Ognuno sì. Ha voluto la sua, mi viene in mente Feltre, aperta chiusa, ma molte altre. Si è esagerato?
Sì, si è esagerato, io credo sia stato abbastanza per questioni di campanile, questo non c'entra niente. Van bene le università o grosse oppure dei corsi specializzati di nicchia, che allora sì, li metto. Se devo fare il corso di agricoltura di montagna, non lo metto a Roma, lo metto in un posto di montagna e ci metto solo quello. Non è tanto bello, però, perché non avrà tutti quei servizi che hanno le altre università a livello di socializzazione, di occasioni per i ragazzi, ma insomma quello che è stato fatto, adesso ne soffrono perché le università periferiche, anche Udine, dicevano che è in crisi, quindi cercano di offrire i corsi di inglese per attirare gli stranieri, però poi non hanno i posti letto per ospitarli. Sono un po' un pasticcio e anche questo non c'è nel piano di Dara, perché è un altro ministero, quello dell'università, tra l'altro.
4 giorni fa c'è stata la giornata mondiale della Terra. A notizia se le scuole si sono attivate per sottolinearlo, abbiamo visto alcune giornate ecologiche da Caviola, Dalle e a Belluno.
Sì, a me dispiace che non ci sia la giornata ecologica ad Agordo, per esempio, chissà come mai. Che è una bella... Sì, le scuole si sono attivate e hanno fatto, visto i miei nipotini, hanno portato a casa delle cose bellissime fatte da loro sull'acqua, cioè, spero che tutti l'abbiano fatto, però c'è un dato che il 40% degli adulti, una ricerca del 2015, non ha mai sentito parlare di riscaldamento globale. Allora, dovrebbe diventare obbligatorio nei programmi di studio di tutti i ragazzini che escono...
Cambio climatico.
Esatto. La crisi climatica, crisi non chiamarlo climatica. Cambiamento climatico, perché
non mi piace cambiamento.
No, è emergenza climatica o crisi climatica, perché altrimenti cambiamento potrebbe anche essere una cosa positiva, no?
Ma poi ci dicono che voi giornalisti fate sempre le cose più gravi di quello che sono.
Eh sì, però, con la temperatura dell'acqua degli oceani che si è alzata di 2 gradi, sì. Ma noi la glaciazione è finita, cioè sta finendo la glaciazione, questo è successo nelle aree geologiche. Sì, ma mica così in fretta.
Certo.
Cioè, la Groenlandia si chiama Groenlandia perché era verde green, no? Quindi non c'erano ghiacci. Però quanto tempo fa? Cioè lì c'è stato. Le glaciazioni ci sono, che smettono e poi riprendono da che il mondo si è formato, insomma, quasi, ma non con questa velocità. Quindi il nesso di causalità tra i comportamenti dell'uomo e quello che sta succedendo c'è, per cui in questa nostra terra dobbiamo volerle bene, perché è l'unica che abbiamo, battuta scontata, ma insomma. E quindi bisogna che a scuola si studi obbligatoriamente nel programma sta roba qua.
Chiudiamo con la pubblicità Progresso, perché sì? Venerdì è consigliato acquistare il quotidiano Repubblica e il suo inserto?
perché l'inserto sono da venerdì scorso delle graziose storie, graziosi librettini scritti in stampatello maiuscolo con delle belle colorate figure con vampiri, principesse, unicorni eccetera, per i bambini piccoli, quelli che hanno appena cominciato a leggere. Con pochi centesimi in più si riesce ad avere questo libretto, ne usciranno parecchi, quindi sì, abbiamo fatto un po' di pubblicità, ma voilà, è a fin di bene.
Ci vediamo la prossima settimana, è stato un piacere.
Ok, un piacere anche per me e grazie a chi ci ha ascoltato, anche nonostante oggi. I punti.